Pordenone Legge, in collaborazione con Sonic Pro e The Great Complotto Radio, presenta Incontri con l'autore in podcast. Anno 2009, Antonio Scurati.
Buongiorno, no, notavamo con Antonio che non abbiamo copie del libro, che non so che vuol dire.
Quale libro?
Questo in fondo è paradossalmente, cioè involontariamente corrisponde un po' all'idea che ho io almeno, poi non ci siamo messi d'accordo perché siamo arrivati adesso tutti e due di questo incontro su un libro di Antonio Scurati, che è Il bambino che sognava la fine del mondo, e l'idea che c'ho è quella di parlare del libro, ne parleremo, e anzi spero che chi non lo ha letto sarà ulteriormente interessato da quello che ascolterete qua, però siccome... oltre che del libro, e forse più ancora del libro e del suo contenuto, se Antonio è d'accordo, io vorrei con lui parlare del cammino che questo libro ha percorso. Perché, appunto, perché non è un libro appena uscito, intanto perché mi è accaduto in radio, cioè a fare net e fuori, di non proprio tenerlo a battesimo, che è formula sciatta, ma insomma di assistere ai primi passi di questo libro, di aver visto e sentito le prime letture e di aver fin da allora avuto molta curiosità appunto per il destino di questo libro e la ricezione che avrebbe animato, che avrebbe ricevuto, a partire da un'impressione che ho avuto fin dalla prima lettura, che fosse un libro molto particolare. E poi perché il cammino di questo libro è stato un cammino particolare, è stato un cammino pieno di letture e di attenzioni anche. No, vabbè, adesso è finito, e allora hai rovinato tutto portandolo. Ricomincio da capo parlando del libro, banalmente, come tutte le presentazioni dei libri. È un destino molto particolare, ha avuto attenzioni, diciamo, in letture molto diverse, molto ampie, molto diverse, e anche molto controverse, fino a essere, come noto, protagonista di una polemica intorno a un premio letterario, il premio Strega, che non trascurerei perché secondo me fa parte del cammino di questo libro, oltre che fa parte di altri elementi invece meno interessanti e più degenerati, forse, della situazione letteraria o culturale o mediatica e italiana. Però appunto questo oggetto, questo carattere particolare che ha avuto l'oggetto libro, il libro di Antonio Scurati, le cose che ha dentro secondo me sono molto interessanti e confermano quella prima impressione che avevo avuto leggendolo e presentandolo, cioè che fosse un libro particolarmente interessante. Dicevo, il cuore non sono le polemiche, naturalmente il cuore è il libro, allora qualcosa sul libro va detto anche per presentarlo più un pochino anche più tradizionalmente, cioè è un libro che ha al centro sostanzialmente la paura. E la realtà e le percezioni che la paura genera, la sua forza psicologica e la drammatizzazione sociale, soprattutto l'enfatizzazione mediatica che anima la paura come virus endemico, la paura come epidemia alla quale è impossibile sottrarsi. E infatti tra una caratteristica rilevante che appare subito significativa al lettore di questo libro è che nemmeno l'autore o la persona che parla in questo libro, o Antonio Scurati stesso, se è lui che parla, può sottrarsi a questo virus, anzi scrive esattamente nel cuore di questo vortice di paura di cui il libro parla, perché il libro parla con una interessante, a mio avviso, trovata letteraria. Il libro parla di una serie di eventi, una serie di eventi che hanno a che fare quasi tutti con la paura sociale più diffusa, almeno nel momento forse in cui questo libro è stato pensato, ovvero sia la pedofilia, eventi di cui noi riconosciamo alcuni tratti di realtà, cioè riconosciamo che alcuni di questi eventi, forse tutti, sono stati già giornalisticamente raccontati perché sono davvero avvenuti in Italia in questi anni, che con una invenzione, diciamo così, letteraria, vengono concentrati tutti nello stesso arco di tempo, un arco di tempo abbastanza ristretto e soprattutto un arco, diciamo, geografico, un territorio abbastanza ristretto, cioè una zona della città di Bergamo non lontana dal luogo da cui parla l'autore e presumibilmente, o il narratore del libro, è presumibilmente non lontana dal luogo in cui Antonio Scurati viveva in quei giorni, in quelle ore. E il libro è sostanzialmente questa storia, che è questa la storia di un personaggio che viene coinvolto per la sua professione giornalistica, ma anche per qualcosa di più profondo che appunto ha a che fare con la sua natura o la sua o la sua antica biografia di bambino che sognava la fine del mondo, viene coinvolto in questo vortice di paura. Non può sottrarsi adesso, né scrive, tenta attraverso la scrittura e la descrizione di questa paura forse di anestetizzarla e di prendere le distanze. Poi mi fermo nel racconto, intanto perché appunto in nessuna presentazione si può raccontare interamente un libro, e anche per lasciare spazio a un interesse diverso che questo libro ha in me suscitato. Antonio Scurati è uno scrittore molto consapevole, uno scrittore la cui attività saggistica si intreccia continuamente e accade persino al personaggio che vive questo libro. L'attività saggistica è giornalistica, ma insomma è un giornalismo di tipo saggistico e non cronachistico, si intreccia continuamente alla sua dimensione narrativa, e mi sembra autore molto consapevole di quello che fa e scrive. Allora io, per cominciare, e cominciando appunto a intrecciare il libro e il suo destino, chiederei a Antonio: con quale obiettivo hai scritto questo libro, se potessimo usare questa parola così consapevole, che forse fa torto a idee idealistiche o romantiche dello scrittore, ma insomma con quale volontà, con quale determinazione, se è possibile dire, usare questa parola, con quale scopo l'hai pensato? Difficile, spogliamoci.
Ma fammi capire. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Ma la tua è una domanda tendenziosa, no, o aperta? No, ma non te lo chiedo polemicamente. Tu hai in mente una risposta?
No.
Cioè vuole
portata
da qualche parte?
Chiunque ha una domanda ha in mente una risposta, ma insomma spera che la dia l'altro. No, penso che hai scritto un libro con una intenzione forte, con un'intenzione di intervenire su una realtà che vedi intorno a te particolare e che è rara nella scrittura di romanzi, perché è un romanzo contemporaneo. Quindi volevo sapere, nel pensare questo libro, nell'immaginarlo, quanto ha contato guardare intorno a te un contesto in cui la paura dilagava, in cui il giornalismo non riusciva a fermarla. È comico, visto che è stato il principale canale di enfatizzazione delle paure.
Dunque, io devo confessare che, sebbene sia uno scrittore abbastanza, insomma, vocato a calcare la scena, anche la scena, diciamo, del dibattito pubblico, no? E ad accompagnare i propri libri con un discorso che si aggiunge a quello letterario, e quindi a trovarmi in situazioni quali questa. Quindi non voglio fingere timidezza, però devo confessare che provo un certo disagio in questo momento, anche se la cornice qui è molto accogliente e gratificante, c'è tanta gente che sappiamo essere lettori. Provo forse per la prima volta un certo disagio ad apparire in pubblico, e che è legato, mi rendo conto in questo momento, a ciò a cui si riferiva prima Marino, cioè al contesto, diciamo così, di ricezione in cui questo libro è caduto. Per essere più espliciti e diretti, a tutta la vicenda legata, diciamo così, al premio Strega e alle polemiche che l'hanno preceduto, accompagnato e seguito. Mi accorgo ora, in questo momento, di provare un certo disagio ad apparire in pubblico dopo quella vicenda. Io quest'estate ho fatto altro, sono stato soltanto a due occasioni, diciamo così, di presentazioni librarie, una a Cortina Incontra, dove ieri il ministro Brunetta ha ditato agli italiani.
Forse allora puoi dirci che sostanze circolano a Cortina.
Ecco. Sì, no, infatti. Però stavo dicendo, quella non la conto, perché essere stati lì è come non essere stato, cioè, in un altrove. Ho in mente l'immagine, non sto divagando e poi arrivo. No. Ho in mente l'immagine di questo hotel. Come si chiama? Hotel Miramonti, no, 5 stelle, uno di quei luoghi decadenti che io amerei in quanto cresciuto a Venezia. Insomma, ti aspetti solo che esca Tazio all'improvviso e che a Dirk Bogart gli si squagli la tintura per i capelli. E lì davanti, siccome non possono fare un campo da golf a Cortina, perché la conformazione dei luoghi lo impedisce, sono montagne, ci sono le pareti verticali che staccano subito dopo il pianoro, non possono fare un campo da golf, ma la gente che va a Cortina d'estate sono giocatori di golf. E allora davanti all'Hotel Majestic ci sono allineati tipo una cinquantina di persone, un po' di tutte le età, ma prevalentemente anziani, ma non solo, che nel pianoro, appunto, che va verde, va verso la parete maestosa e meravigliosa delle Dolomiti, passano l'intera giornata a, non so tecnicamente come si chiami, a dare il primo colpo d'apertura della partita da golf, sapete, quello lungo che lancia lontano la palla. E allora c'è questo prato disseminato di palline da golf bianche e c'è questa umanità che dà il primo colpo e poi si ferma lì, no? Tum, tum, per tutto il giorno. Secondo me è quella l'atmosfera che ha indotto Brunetta a dire quelle cose. Però... però, e quindi vi dicevo, sono stato a Cortina e non lo conto perché ero appunto in un luogo bellissimo, ma per me totalmente alieno. E poi in un piccolo paesino sperduto dove c'è un festival molto carino dedicato alla memoria di John Fante, però lì era defilato. È la prima volta che mi trovo, insomma, davanti a un pubblico di lettori, di quelli che seguono un po' le vicende, e mi accorgo di provare un qualche imbarazzo o addirittura una qualche vergogna. Ma non perché io abbia fatto qualcosa di vergognoso. Francamente non ritengo di aver fatto nulla di vergognoso, o meglio, nulla che voi sappiate, ecco. E nulla che è entrato nel discorso, diciamo, attorno al mio libro, ma soprattutto alla mia persona e alle vicende del Premio Strega. No. E ciò non di meno provo, credetemi, è un autentico imbarazzo che rasenta un senso un po' di vergogna. Per essere stato là dentro, no? Per essere stato là dentro. Adesso, per carità, non ho intenzione di parlarne, lo si potrebbe fare volentieri se ci fossero gli interlocutori. Certo, uno dice, uno certo viene coinvolto in una polemica molto... molto scadente, a mezzo stampa, che è la versione giornalistica di una rissa da bar all'età di 40 anni, effettivamente l'imbarazzo è comprensibile, anche la vergogna. Uno che l'abbia cominciata o no, che ci sia stato tirato dentro o meno, comunque prender parte a una rissa è una cosa squalificante, insomma, non me ne rendo conto io per primo. Ma queste cose ho voluto parteciparvi, il mio imbarazzo per me è abbastanza inconsueto, nel senso che io provo da sempre un disagio nei riguardi di me stesso, ma credo che sia anche il crisma, diciamo così, il segno di una mente consapevole. Cioè io diffido sinceramente di chi non prova disagio nei riguardi di se stesso, di chi non ha una qualche forma di disturbo, mi inquieta l'essere umano assolutamente non consapevolmente disturbato dal rapporto con se stesso, no? No, ma questo, quindi mi ha sempre accompagnato questo senso di disagio che si manifesta anche in queste situazioni. Poi ognuno lo supera a modo suo, c'è chi lo supera in maniera, come dire, arrogante, arrembante, magari io appartengo a quella categoria lì, no, ma c'è una nuova forma di disagio che è legata appunto alle vicende che hanno contestuali del percorso di questo libro nel mondo. E questo lo dico perché ha molto a che fare, secondo me, con i contenuti del libro e con il motivo per cui, con gli scopi, diciamo così, letterari per cui io l'ho scritto. Ciò che è capitato a questo libro e a me da quando io soprattutto e il libro in misura decisamente minore è entrato, diciamo così, nel circuito delle polemiche, delle discussioni attorno al Premio Strega, è che si è entrati in una sfera in una zona, no, molto sovraesposta, molto ben illuminata. Eccessivamente sovraesposta, quindi eccessivamente esposta, eccessivamente illuminata, in cui però la visibilità, no? Porta con sé immediatamente e fatalmente una forma di discredito. È effettivamente una sorta di onore che la società contemporanea ti concede e ti riconosce, cioè quello di essere posto sotto l'attenzione dei molti, no? che però reca con sé come una specie di veleno segreto e lento automaticamente un disonore. È una forma di accredito, no? Stai lì, sei, non so, lo scrittore del momento, il calciatore del momento, il candidato del momento, che però porta con sé immediatamente un discredito, no? È una luce, ma una luce che, come dire, che sporca. È una luce che sporca. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto. Non a caso, diciamo così, l'elemento polemico, fortemente polemico, del discorso che accompagna i libri nel caso dei premi letterari, è accaduto a me, non verte mai sui libri stessi, no? Ma verte sulla persona del loro autore, no? Questo tutto si focalizza su ciò che dovrebbe essere extraletterario, no? Quasi pretestuoso, quasi non pertinente alla vita dell'opera, cioè la presunta vita e condotta personale, morale, etica del suo autore. Non siamo in un'orbita in cui, come dire, il discorso è sempre improprio, è sempre posto al di fuori di sé, delocalizzato. Non si discutono mai le idee, gli argomenti, le opere, ma sempre le presunte intenzioni. Infatti Marino mi ha chiesto qual era lo scopo con cui l'ho scritto. Le presunte intenzioni, la presunta condotta e rettitudine, diciamo così, morale o etica di chi queste idee, queste argomentazioni, le sostiene, queste opere le produce. Si è sempre proprio spostati fuori, no? Spostati fuori in un di fuori che è anche proprio in senso metaforico uno stare in una follia, in un delirio, no? In una pazzia, in comportamenti abnormi e automaticamente discreditati, privi di credibilità. Ecco, tornando dentro, questo libro è stato scritto con l'intenzione di raccontare anche questo mondo, no? In cui del discredito universale. Del discredito universale e quindi della credulità e al tempo stesso della incredulità assolute. Un mondo in cui appunto non si crede più a niente e per questo ci si beve tutto, no? Per usare una... un mondo in cui la possibilità stessa di discernere, no? Non tra il vero e il falso, che quella rimane sempre, residualmente, ma tra il reale e il fittizio, cioè tra ciò che attiene diciamo alla regione, no? Ontologica della realtà e ciò che attiene invece a quella della finzione, la possibilità stessa di questo discernimento viene meno, ma non per mancanza di capacità, ma per mancanza di pertinenza. Cioè in molte aree che vanno dilagando della nostra vita sociale, no? E anche individuale, temo, non ci pare più pertinente distinguere tra il reale e il fittizio. Tutto viene appunto risucchiato in una specie, in una dimensione propriamente immaginaria, no? Anche nel senso deteriore del termine. Un mondo in cui appunto la distinzione tra il reale e il fittizio cede terreno, no? perde pertinenza. La distinzione tra il credibile e l'incredibile, tra ciò che merita la nostra fiducia, no? E ciò che invece non lo merita, un'altra distinzione che tende a cancellarsi. Una distinzione, estremizzando il discorso, un mondo estremizzando il discorso nel quale la distinzione, no, tra il bene e il male, no, perde importanza non perché il male e il bene siano equivalenti, no? Ma perde importanza a vantaggio di uno, come dire, dei due termini di questa coppia di opposti concettuali che da sempre sostiene il cammino dell'umanità. Tutto scivola verso una forma minore del male. Ci sono due scrittori, si azzuffano, sono tutti e due degli stronzi. Non vedi che spettacolo penoso danno di loro? Vero, cioè, vero. Ci sono due opere, adesso parto dalla cosa meno importante per arrivare a quella più importante. Ci sono due opere che si contendono, quello che tutti ritengono il più utile, il più importante, il più denso di conseguenze premio letterario italiano? A chi importa veramente? A chi sembra importare? Attenzione, siamo su un piano di apparenze. A chi sembra importare veramente quali siano le differenze tra questi due libri, come sono scritti? No. Vediamo che bagarre c'è attorno, eccetera, eccetera. Salendo di livello, le superfici mediatiche su cui appunto sembra consumarsi, sembrano avere la capacità di calamitare sempre più vaste porzioni della nostra vita. La classe politica, c'è qualcuno veramente credibile? No, no. Rubano tutti alla stessa maniera, come diceva De Gregori, sono tutti dei fetentoni, destra, sinistra, no? È questa l'impressione che si ha se ci si attesta su quel piano, no? Ci sono comportamenti morali e immorali? No, l'immoralità è la norma, no? L'immoralità è imprescindibile, la sessualità è dilagante, si manifesta sempre in una forma brutale, no? Che differenza fa tra, rimanendo all'interno del campo dell'eros, tra conquistare una donna e pagarla? Già conquistare è una parola che porta con sé dei problemi, no, dal punto di vista, ma tra sedurre, no, tra la seduzione e la prostituzione, un altro confine che tende a sfumare, no? E via dicendo, forse ci siamo capiti, ma soprattutto che differenza fa tra giungere al cospetto del male, no, o non giungervi? Per vaste aree, diciamo così, della nostra esistenza individuale e collettiva, nessuna. Io vengo frainteso quando dico questa cosa, quando io ripeto sempre, ormai come un mantra, questo fatto che la mia generazione, io ho compiuto 40 anni da poco, non è estranea alla violenza politica su vasta scala, no? Che non è estranea, per esempio, alla guerra, no? Fattualmente sembra di sì, no? Noi siamo nati nel più lungo periodo di pace che la storia umana forse registri, e quindi non abbiamo mai vissuto la guerra. Eppure io dico sempre, per me la prima guerra della mia generazione è stata una notte trascorsa a guardare la televisione sorseggiando birra fresca. Perché lo dico? Non perché stia a casa dentro questa cosa, mi ci trovi bene, ma perché secondo me è una tremenda, no, condizione, quella di noi che a 20 anni abbiamo potuto accendere il teleschermo e guardare in presa diretta, mentre accadeva il bombardamento su una città popolata da milioni di individui, no, che morivano a migliaia sotto le bombe, che era una realtà indubitabile, no, di distruzione della vita e del mondo, ma che a noi è giunta, ahimè, come una esperienza di finzionalità mediatica, perché noi eravamo al riparo a decine di migliaia di chilometri e la guardavamo dentro la cornice della televisione, come potevamo aver guardato 10 minuti prima, 10 minuti dopo un film di finzione. Per questo dico i confini. Allora, al cospetto di quella manifestazione imminente del male, diciamo così, nella nostra epoca, quale che sia il nostro stato d'animo, il nostro moto del momento, no? Moto interiore del momento, indignazione, certo, io ero indignato, mi ricordo, lo sono rimasto a lungo, sono incazzato ancora adesso per il fatto che quella guerra sia stata combattuta anche in mio nome. Però questa indignazione, questo moto interiore è una schiuma di superficie, insomma, è un vortice quasi irrilevante, no? Rispetto alla condizione, alla struttura tradizionale dell'esperienza, cioè quel piano antropologico in cui ad uno sgomento segue un'azione. Cosa abbiamo fatto tutti noi all'epoca? Siamo stati lì a guardare, quasi niente potevamo fare, questo è il punto. E allora capite che il fatto è proprio questo. Io adesso racconto in questo libro una vicenda in cui e poi dopo non parlo più così a lungo, prometto, in cui raccontata come se fosse veramente accaduta, una vicenda di finzione in cui da una cittadina del nord Italia che si chiama Bergamo si sprigiona in tutta la nazione una psicosi, diciamo così, collettiva per un presunto caso di pedofilia, no? Che invade i media, che subito cresce, genera degli effetti di contagio immaginario e apparentemente angoscia e terrorizza la nazione. No, soprattutto angoscia e terrorizza apparentemente nell'impossibilità di chi assiste nella posizione dello spettatore a tutto ciò di esercitare quel discernimento di cui si diceva prima, no? Tra il reale e il fittizio, no? Tra il credibile o l'incredibile, tra alla fine della fiera il bene e il male. Sono questi pedofili una incarnazione storica del male con la M maiuscola? O è tutto un effetto di superficie dovuto alla speculazione dei media, a questa bolla che cresce, a questo contagio della paura? Con questo scopo, diciamo così, ho scritto questo libro, non di trovare una risposta a quella domanda che viene posta narrativamente e che non trova risposta, ma di raccontare questo nostro sgomento, questo nostro stare increduli e creduloni al tempo stesso, questo nostro stare distanziati e al tempo stesso complici, no? Rispetto a una realtà sulla quale non possiamo più fare presa. Fatichiamo moltissimo a fare presa, no? A una realtà veramente smaterializzata e sottratta alla nostra, innanzitutto, facoltà di giudizio, no? E poi, in seguito, alla nostra facoltà di azione. Una realtà che, come è capitato accidentalmente, questo riguarda solo me stesso, nel venir meno della, diciamo così, antica, atavica e anche metafisica contrapposizione tra bene e male, tende pericolosamente a scivolare tutta verso il male, come su di un piano inclinato.
Proprio questo intendevo per provare a dire le intenzioni, non per fare il processo alle intenzioni, che sono una cosa diversa. Infatti penso che ogni scrittore abbia un'intenzione, una tensione, una pulsione che sta dietro il libro, e se conversando riusciamo a tirarle fuori è interessante. Poi parleremo del libro, però sono tentato, Antonio, di indagare quell'immagine onirica, delirante o provocata da altre sostanze, dicevamo, di quelli che tirano il primo colpo. No, perché qualcosa del genere c'è nella... Cioè, ecco. Scrivere un libro e tirare il primo colpo, come dire, allora, visto che il cammino di questo libro è così travagliato, era meglio, capito?
Era meglio
tirare il primo colpo e rimaneva lì, come la pallina dei piccoli giocatori di golf. Piccoli, perché piccoli?
Posso farti anche dei nomi e cognomi?
No.
C'era per esempio Petruccioli, Marina Ripa di Meano. No, cioè adesso.
Ma che andate a fa Cortina, vista la compagnia?
Lo so, a me quella sciagurata serata allo Strega è venuto al tavolo, mi ha invitato, ha detto va bene. Poi io da bambino, e qui veniamo al libro, era uno dei luoghi della mia infanzia, che però non ho messo in questo libro. Andavo a Misurina, sul lago di Misurina, che era un posto bellissimo e lo è ancora, sotto le tre cime di Lavaredo. E allora mi sono detto vado a Cortina, così poi faccio una capatina sui luoghi della mia infanzia. Però a Misurina non ci sono mai arrivato, questo prendetela perché sono scappato da Cortina e quindi non ho visto neanche. No, e c'è sul tirare il primo colpo, molti di voi l'avranno letta, c'è una, che io l'ho citata in un altro mio libro e quindi la riprendo volentieri, c'è una bellissima, illuminante, anche commovente introduzione che Italo Calvino scrisse alla nuova edizione del suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, quando venne ripubblicata molti anni dopo, quando Italo Calvino ormai era Italo Calvino. Allora lui, guardando indietro retrospettivamente ai suoi esordi, scrisse questa introduzione in cui riflette appunto sull'esperienza comune e condivisa di un popolo come fondamento, no, dell'atto di narrare, che era stata caratteristica dei suoi esordi, no? E però esordisce con una riflessione sull'opera prima, no? Dice, contraddicendosi ma in maniera dialettica e feconda, da prima dice: non bisognerebbe che scrivere il primo libro, no? Solo quello. E poi, non, e poi smettere, perché se tu ti sarai espresso in quanto scrittore, se tu avrai trovato la voce, l'avrai trovato nel primo libro, no? Lì dai lo strappo, no? Lì parli, e se lo fai lì o non lo fai mai più, ma spesso lo fai solo lì. E poi dice no, invece no, non bisognerebbe, bisognerebbe scriverli tutti tranne che il primo. Vi rimando a quella, perché così riassumervela non avrebbe senso, vi rimando a quella a quell'introduzione di Calvino riguardo agli esordi, all'esordire. Però invece l'immagine che io ho buttato lì casualmente mi dà una sua densità, diciamo, metaforica in questo. Effettivamente la situazione che vi ho descritto prima, no? Di questa umanità impigliata, no? Stavo per dire impagliata, sarebbe la stessa cosa, impigliata in questa regime confusivo in cui appunto il discernimento tra reale e fittizio, tra comunicazione e azione, tra vero e falso, no, perché lì ripeto è ancora possibile, tra credito e discredito, tra bene e male, quest'umanità per la quale a volte non sempre, non sembra nemmeno più pertinente quella distinzione, ecco, forse potrebbe essere ben riassunta, no, dall'immagine di questi che stanno lì, pum, e tirano sempre il primo colpo. È una cattiva infinità, è un girare sul posto, no? È una danza macabra, no? Si gira sempre lì e si trivella la terra scavando la propria fossa alla fine. Stiamo lì, diceva Baudrillard in un'immagine celebre molto bella, noi è come se fossimo, cioè, la situazione dell'ostaggio, no? Proprio riflettendo sulle guerre mediatiche, la situazione dell'ostaggio, che il quale, come dire, al quale non appartiene né la sua vita, perché chi è ostaggio, no, è in potere di altri, ma nemmeno la sua morte, no? Perché non gli è dato darsela, gliela darà qualcun altro, no? E quindi Baudrillard, elevando questa figura, no, dell'ostaggio a paradigma un po' della nostra condizione, ci definisce protagonizzanti. No. Al tempo stesso questa umanità è un'umanità protagonista perché occupa la scena, ma è anche agonizzante. Ecco, e quando noi siamo rapiti, no, impigliati e impagliati in questa tela che cercavo di descrivervi prima, siamo un po' come Petruccioli o quei signori che passano tutto il giorno a tirare il primo colpo, da lì non si muovono, appunto vanno giù a spirare in trivella, a scavarsi la fossa. Ci tengo a dire che io scrivo anche questi libri, perché ritengo che non sia una condizione intrascendibile, che a fatica questa tela può essere strappata, no? Che non può essere svelata, non c'è disvelamento possibile, c'è strappo, sì, c'è sbrego, per citare, c'è sbrego ogni tanto, e l'ambizione effettivamente, al di là delle ambizioni mondane che tutte noi abbiamo, di vendere tante copie, diventare famosi, ricchi e vincere il premio Strega, l'ambizione è quella, perché poi alla fine la verità patetica dello scrittore è questa, che la sua vera ambizione non è quella mondana. L'ambizione mondana di vendere tante copie, vincere il premio Strega, andare sulle copertine, che tutti quanti gli dicano pat come sei brava, è un camuffamento della vera ambizione inconfessabile. La vera ambizione inconfessabile è quella di scrivere un libro che, raccontando della tela, no, che ci avviluppa e della rete che ci stringe da ogni lato, come diceva il poeta, la sbreghi, riesca a farlo.
Qui ci sarebbe molto da ragionare sulla, come dire, insaziabile desiderio di sbregare la tela e di essere in qualche modo riconosciuti. Storicamente sono due, storicamente nella storia della letteratura e del pensiero non coincidono, ma questo
non sempre. Cioè, William Faulkner ha vinto il premio Nobel. Vabbè. Uno dei grandi scrittori assoluti.
No, è che è impossibile, che sembra per essere due pulsioni contrastanti, no? Quella di sbregare quella di forare la tela e di ricevere le pacche sulla schiena.
Sì, diciamo che perché la pacca sulla schiena, sì, perché se poi veramente sbreghi la tela non si azzardano più a darti la pacca sulla schiena, diciamo.
Se voglio dire, allora, il libro, dentro il libro c'è, secondo me, una cosa. Adesso si sente, stavo pensando, volete sapere pure cosa penso? Pensavo questo, che quello che lui ha detto all'inizio è una cosa che è abbastanza evidente al lettore, che dietro ci sia questa, questa volontà, questa pulsione a descrivere il mondo, il mondo incredulo che crede a tutto, della credulità assoluta, il mondo invulnerabile eppure vulnerabile a qualunque paura. Però poi c'è una paura specifica. Allora, a me questo libro è sembrato un libro che desse molto bene il segno di quella cosa che, così un po' banalizzando Bauman, chiamiamo liquidità della paura. Lui dice, Bauman, la paura è qualcosa di liquido, nella nostra società circola come una specie di grande bolla assolutamente liquida e che si attacca a qualcosa. E si può attaccare a qualunque cosa, teoricamente si può attaccare alla crisi globale, alla paura dello straniero, alla paura al virus dell'influenza. Ecco, c'è una ragione per cui la pedofilia, la paura specifica che in questo libro assume questa funzione di diventare l'addensante di questa paura che si vede, potrebbe avere a che fare con chissà quante altre sfere di fragilità della nostra vita collettiva.
No, non c'è una ragione specifica, e questo riprende quello che tu dicevi. Io lo ripeto sempre, lo ribadisco a chi mi nomina la pedofilia in relazione a questo libro: non è un libro, non è un romanzo sulla pedofilia, nel senso che lo scopo, l'intenzione di questo romanzo non è quella di raccontare letterariamente la pedofilia. Poteva essere un altro spauracchio, un altro delle grandi, diciamo così, figure mediatiche del male assoluto che di tanto in tanto e periodicamente popolano il nostro immaginario collettivo. Poteva essere un altro. E questo io ho scelto la pedofilia come figura, come cifra, no? Di questo nostro essere in qualche modo consegnati alla paura quale nostra esclusiva passione. Io cito sempre, per farmi capire, il fatto che in un diario di Thomas Hobbes, il grande filosofo dello stato assoluto, no? Teorico del Leviatano, ecco, a un certo punto si trova scritto: l'unica passione della mia vita è stata la paura. E lo cito perché questo libro cerca di raccontare un'umanità che sempre più è diventata hobbesiana da salotto o da tinello, a seconda delle disponibilità economiche. Cioè un'umanità che è la nostra, per la quale la paura sembra essere sempre più l'unica e ultima passione residua. No? E lo si testimonia, è testimoniato ciò dalla... l'attaccamento morboso, l'attenzione morbosa che noi, tutti noi, chi più chi meno, riserviamo alla cronaca nera, no? A fatti di sangue, sgozzamenti, ammazzamenti che non hanno nessuna rilevanza, diciamo così, sociale, tantomeno storica, e nemmeno lo statuto della forma tragica dell'arte universale, ma che noi invece seguiamo con morbosa attenzione proprio perché appassionati della nostra paura, no? Allora, vi dicevo, poteva essere un altro. Quello che conta qui è, come nel caso dell'amore, no? Che nella sua formulazione romantica, l'amore che cos'è? No? È il desiderio di se stesso, no? È il piacere di amare, l'amore è l'amore dell'amore, no? L'altro è pretesto, l'ostacolo è funzione di questo accrescersi. Così la nostra, come dire, la nostra è una paura della paura, no? È una paura della paura. Noi non abbiamo veramente delle cose che ci spaventino, cioè che ci scuotano nelle fondamenta del nostro essere. Non siamo effettivamente terrorizzati. Io dico, noi siamo dei traumatizzati, viviamo come se lo fossimo, ma non lo siamo. Io dico, siamo dei traumatizzati senza trauma. Spesso abbiamo molti dei sintomi della sindrome post-traumatica da stress, no? Come chi è stato al fronte, in prima linea, viene diagnosticata, per una volta la chiamavano sindrome da shock da granata nella Prima Guerra Mondiale, poi fu nel caso della guerra del Vietnam, fu inserita nel manuale statistico e diagnostico, la sindrome post-traumatica da stress, cioè quel complesso di sintomi che ha chi è stato al fronte, chi ha dovuto subire una violenza estrema o esercitarla. Noi ne abbiamo molti di questi sintomi, no? Proprio clinicamente, spesso. Lo vediamo nella nostra vita civile, cioè viviamo come dei traumatizzati, no? Con gli occhi bassi, il fiato corto, lo sguardo a terra, ricordi in pensieri intrusivi che non controlliamo, soglia di arousal della nostra incazzatura sempre più bassa, no? Ah, siamo pronti a esplodere, beviamo, ci droghiamo. Io vivo in uno, non so, a Pordenone, bevete, credo, mi auguro per voi. A Milano, per esempio, c'è un'epidemia di cocaina, lo sanno tutti ormai, cioè, soprattutto in certe categorie professionali, o è cocaina o sono psicofarmaci, io tutti e due, o per fare come la misura perfetta di un terzo, un terzo, un terzo, come per il Negroni, cocaina, psicofarmaci e Viagra o Cialis, cosa. È così. Allora, viviamo come se fossimo vittime di una sindrome post-traumatica da stress, ma non abbiamo avuto il trauma, non siamo stati al fronte. L'abbiamo vista in televisione la guerra, c'è la guerra, c'è stata, continuano a farla in nostro nome. Sti soldati della Folgore sono morti in Iraq, viva Dio, perché c'è una guerra. In Iraq, scusate, in Afghanistan, prima in Iraq, adesso c'è una guerra. In guerra la gente muore, di solito muoiono gli altri, in numero maggiore. Qualche volta, se sei lì e muoiono gli altri, capita che muori anche tu. Per quanto sia tragica la cosa, non capisco la sorpresa. Allora, sta paura di un'umanità che vive da traumatizzata senza trauma, no? Che paura è? Una paura vera? Cioè, che scuote il tuo essere dalle fondamenta, che... come dire, entra proprio nelle fibre, no, più intime della tua vita. Io temo di no. Io vorrei che fosse così, vorrei che fosse un terrore autentico, perché se fosse terrore autentico, no, produrrebbe in noi delle conseguenze, ci smuoverebbe, ci commuoverebbe, no? Ci farebbe per esempio tornare dei soggetti politici fieri e attivi, e invece non lo fa. Un aggravio di tragicità di questo spettacolo globale della violenza non mediatica, che esiste nella realtà, ma che produce un grado in più di amarezza, è il fatto che noi possiamo assistervi inermi, apparentemente, ma soprattutto inattivi, passivi. Capite? Allora, perché io racconto l'unica passione della nostra vita sembra essere la paura? No, ma non siamo obsiani, siamo qualcosa di meno. La nostra non è una paura, è una pauretta. Per questo è liquida, per questo attecchisce a qualsiasi cosa, per questo è posticcia e viscosa, perché oggi si attacca allo spauracchio del pedofilo, che esiste, nella realtà la pedofilia è una grande piaga, bisogna dirlo, perché sennò qualcuno ti dice tu stai negando l'esistenza della pedofilia. È una grande piaga e cosa. Però... quello che mi interessa è che oggi è il pedofilo, domani è l'extracomunitario stupratore nelle periferie di Roma, no? Assassino, eccetera, 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 che serve, come dire, non che non esista, ma che serve a lucrare un dividendo politico immediato, a vincere le elezioni comunali a Roma. Alemanno è lì, non si è ancora ripreso dalla sorpresa di aver vinto. No, è così, non sapevano, non sa cosa fare, non sa dove mettere le mani, perché mai più si immaginavano che avrebbero vinto. E lì due cose le hanno aiutato: uno, che hanno candidato Rutelli, a proposito di credibilità, e l'altro è che c'è stato, vi ricordate, tutta quella vicenda mediatica gonfiata anche da Repubblica, giornalisti di Sera, eccetera. Allora, concludo: è una pauretta, oggi è questo, domani è quello, dopodomani è quell'altro, poi torna a essere quello, quell'altro. Non va alla radice, non ci smuove. Allora, perché io in copertina c'è un bambino? Voglio dire, sono io, insomma. E perché racconto anche la mia infanzia, in questo libro? Perché la mia infanzia è stata effettivamente un momento della mia vita segnata da un terrore autentico. A Capitoli alternati si racconta l'infanzia di un bambino che cresce negli anni 70 in una famiglia che non gli fa mancare niente, come si suol dire, circondato dagli affetti dei genitori, anche un bel bambino, dicono che sia intelligente, eccetera, eccetera, tutto va bene, no? Eppure lui notte dopo notte sogna la fine del mondo, è scosso da incubi notturne, angosce tremende, si alza nel cuore della notte urlando, è sonnambulo, esce di casa, va a giocare a tennis, attraverso il paese, sotto la volta celeste, no? Senza racchetta e senza nessuno dall'altra parte. Che cavolo c'ha sto bambino? No, è terrorizzato. Ma perché? Cosa gli manca? Cosa gli hanno fatto? La risposta rimane in sospeso, no? Al punto che il protagonista, divenuto adulto, risucchiato in questa vicenda di pedofilia, dice: Madonna, ma vuoi vedere che se io da bambino facevo quelle cose inspiegabili è perché mi avevano fatto del male? E non lo sapevo. Il libro darà una sua risposta. Ma quello che a me interessava dei terrori dell'infanzia è che sono terrori autentici, che scuotono, come dire, la fibra proprio più intima dell'essere che ne è attraversato. Non sono le paurette liquide, no, che hanno sempre una curvatura biografica, cioè che riguardano sempre un unico individuo e mai tutti quanti, no? E quindi anche egoistiche, che riguardano sempre la paura di perdere quel qualcosina che noi abbiamo, no? I terrori dell'infanzia sono terrori cosmici. Il bambino che ha paura nel cuore della notte non sogna mai che l'indomani qualcuno gli porti via la macchinina. No, non sogna niente di meno della fine del mondo. Sogna la fine del tutto. Capite? È un sogno anche generoso, è una paura, è un terrore generoso, commovente, totalizzante. Il bambino che nella sua cameretta, lo dico perché me la ricordo ancora proprio nel corpo, è una memoria carnale, no? Corporea, sebbene fossi molto piccolo. Il bambino che nella sua soffitta, io da Venezia, da bambino vivevo a Venezia, stavo in un sottotetto molto bello, si vedeva la luna, era basso però, si sente scosso proprio da fremiti di terrore, no? E si sente preda di un panico ingiustificabile. Sente quella cosa perché avverte la piccineria del proprio cosmo, del proprio corpo, al cospetto dell'immensità del cosmo che sta sopra di lui. Ecco, se noi avessimo la forza di ritrovare questo tipo di terrore primigenio nei confronti anche delle minacce che gravano su di noi, l'immigrazione, il movimento dei popoli, è un dramma di portata epocale, è una cosa sconvolgente. Se noi avessimo la forza di ritrovare la radice di questo terrore, no, infantile, no, nei confronti delle sfide e delle minacce, ecco che potremmo agire. Il mondo, il sogno della mia infanzia, non è campato in aria. Il mondo è minacciato dalla fine. È minacciato dalla fine. Non dico che sia imminente, ma è lì all'orizzonte. Allora, per fronteggiarla questa cosa, dobbiamo ritrovare veramente i terrori dell'infanzia e non le paurette che servono ad ogni tornata elettorale. Allora.
Una delle conseguenze delle lunghe risposte, uno dei pregi delle lunghe risposte è che rispondi anche già a domande che ancora dovevo farti, perché, allora andiamo per ordine, però la faccio lo stesso anche se stava qui nella coda di questa tua risposta. Dunque, no, Hobbes reagiva alle sue paure in due modi. Una è evocando il terrore della distruzione della collettività e dello Stato, quindi propugnando, lo saprete tutti, un'assoluta concentrazione di poteri che lasciasse pochissimo spazio al pluralismo e quindi alla minaccia della paura. L'altro accendendo tenendo sempre accesa una candela in ogni stanza della sua casa. Ieri in un altro dibattito, un'altra parte, abbiamo parlato di elettricità, e quindi siamo in grado di capire quanto siano post-hobbesiane le nostre paure da questo punto di vista, ma siamo anche in grado di capire quanto siano hobbesiane invece, guardando la scena politica e soprattutto mediatica contemporanea, quanto invece siano hobbesiane i risultati che la diffusione della psicosi, l'epidemia di paura produce. Quindi in questo siamo post-hobbesiani e post-hobbesiani contemporaneamente, diciamo post-hobbesiani nei fatti e hobbesiani nelle conseguenze, perché è esattamente quello l'effetto che la paura contemporanea rischia di generare. No, la domanda a cui appunto in parte poi l'altra cosa che come se avessimo paura delle cose sbagliate. Tu adesso hai citato la paura reale, la minaccia che incombe sul pianeta. Ieri qua, proprio su questo tavolo, Peter Sloterdijk, il filosofo tedesco, con un'analisi a me sembrava affascinantissima, anche se impervia, vedevo dalle facce intorno a me e anche insomma dalla mia, che, analisi di un sonetto di Rilke, evocava l'idea della mutazione, no? Del mutamento, il sonetto che termina tu devi mutare, devi cambiare vita, insomma secondo le traduzioni, e diceva con una fiducia forse eccessiva o forse tedesca, perché in Germania che è la crisi globale l'elemento che ci deve far cambiare. Ora questo è un po' paradossale, perché noi in realtà non abbiamo paura di quella roba là e non ci sta facendo cambiare. Non sappiamo nemmeno bene, ieri chi assisteva qui, cosa intendesse Sloterdijk per crisi globale, tanto credo fossimo incerti se parlasse solamente del fatto che è fallita Lehman Brothers, che una volta risolto il destino di quei famosi scatoloni con cui loro sono usciti, o se parlasse di, come parla, di qualcosa che ha a che fare col pianeta, insomma, con la sopravvivenza stessa del pianeta. Quindi questo per dire che tu, appunto, la mia domanda, non a caso parli invece della pedofilia, secondo me, perché al cuore di questo libro c'è appunto un tema, l'infanzia. Adesso tu hai detto in che maniera anche narrativamente decisiva si presenta, anche ingombrante sul piano delle pagine, perché non proprio metà delle pagine, ma insomma un capitolo alternato racconta in realtà retrocede la storia forse alle sue origini, cioè la paura, questa paura metafisica, diciamo così, o cosmica che provava il giovane protagonista. Ma il libro è pieno, è attraversato, anche se non così, così immediatamente, in modo così immediatamente visibile, da un tema, un nodo che è l'infanzia e la paura dell'infanzia, nel senso della paura provata nell'infanzia, ma anche la paura che l'infanzia genera in noi. Per esempio c'è, e mi sembra dia bene conto del fatto che è la paura del futuro, l'altro grande tema del tuo libro, una riflessione sul fatto che tu, voi, generazione senza guerre e teoricamente senza paura, abbiate paura del futuro. Per esempio tu dici paura della procreazione, della generazione, insomma della provocazione verso il futuro. Raccontiamo come questi due temi si presentano insieme. Allora, perché, se è vero quello che dico io, non è casuale che delle paure che hai scelto, delle paure diffuse nella nostra società, hai scelto una che ha a che fare con l'infanzia?
Sì, cercherò di essere breve. Innanzitutto vorrei dire che anche io, come 10 minuti?
Ti ha messo paura.
Ma chi deve venire dopo qui? Paolo Rossi?
Lo scienziato.
Ah, no, per carità.
Chi viene dopo Scurati? Si chiede Scurati. Ed è veramente un problema.
No, allora, anche io, come Hobbes, dormo non con la candela, ma il bambino si porta a letto la candela, sì, a un certo punto, che feci a suo tempo, preferisce incendiarsi e darsi fuoco piuttosto che stare nella tenebra, perché se ci pensate il fuoco arde e consuma, ma fa anche luce. Anch'io dormo sempre con la lucina, adesso ormai lo dico sempre, perché è l'unica cosa che mi interessa veramente, vorrei stare qui e parlarvi di mia figlia. Io ho avuto una bambina da pochi mesi, e allora ogni tanto, come fanno i bambini piccoli, neonati, urla nel sonno, no? E io, ti sveglia all'improvviso, no? E io dal lato così trasalisco, mi sveglio, e però ho anche una soddisfazione, perché dico eccola lì, la mia infanzia che si insinua in lei. Poi mi somiglia molto, e sto piacere del riconoscimento è una cosa invincibile. Allora dico alla mia compagna, dico, mettiamone una lucina, no? Perché forse ha paura della tenebra, no? Lei mi guarda e fa, guarda, a lei della tenebra non gliene può fregare di meno. Allora lì il discorso cessa, perché è chiaro che sono io che vorrei la lucina e mi devo accontentare di quella che filtra dalle tapparelle. Però il punto è quello. L'infanzia, Sloterdijk è stato, continua a essere una delle letture di ispirazione, anche non è colpa sua. Allora, il tema, cioè la considerazione della specie umana in termini, diciamo così, etologici, secondo me è illuminante. C'è un saggio che ha fatto molto discutere di Sloterdijk, che si intitola Nuove regole per il parco umano, pubblicato in un volume di Bompiani, guarda caso che si intitola Non siamo stati salvati, leggetelo, in cui lui dipinge proprio la sorte dell'umanità, riflettendo sull'umanesimo e su Heidegger, eccetera, come un conflitto mediatico, cioè chi provvederà alle regole per la domesticazione della specie umana, no, nel futuro? La cultura del libro e la tradizione umanistica come è stato sin qui, almeno per le classi dirigenti, o i teatri mediatici del furore e della ferocia? la sorte dell'umanità è appesa all'esito di questo scontro. Però pensiamo in termini di sorte dell'umanità. Signora, lei fa così, ma è molto semplicemente, chi educherà le nuove generazioni? Io e quelli come me che insegnano all'università, al liceo, alle scuole di ogni ordine e grado, o il Grande Fratello? Uno dice, beh, se si tratta di te, meglio il Grande Fratello. Allora togliete me. L'educazione di questi fanciulli, chi gliela fornisce? Mettiamola così. Non è mica scontata la risposta, eh? Sembrerebbe scontato il Grande Fratello oggi, ma non è neanche vero questo. Allora, pensiamo in termini di specie. Proviamo a pensare a noi come appunto a una specie tra le altre. Bene, se noi ci fermassimo ai tassi di decrescita, no, che la specie umana conosce in questo momento nel cosiddetto mondo occidentale, saremo prossimi all'estinzione. L'altro giorno a Milano, è un discorso pericolosissimo, lo so, si sente echeggiare qui il pregiudizio antirazzista. Se uno parla di specie, se uno parla di etnia, è razzista. Io non mi piego a questo ricatto. Bisogna riappropriarsi anche da sinistra di un discorso di questo tipo, totalizzante. L'altro giorno, vabbè, non lo dico. Allora, l'altro giorno a Milano hanno aperto la prima classe elementare, no, di una scuola cittadina in cui non c'era neanche un alunno italiano di nazionalità. Io in questo romanzo racconto, inventato da me, di un caso analogo. Tutta la peste, la cosa dell'immaginario, la paura, si scatena perché a Bergamo c'è la prima classe di una scuola elementare in cui non c'è neanche un allievo italiano. Facile profezia, è accaduto a Milano, ma significa in buona sostanza che noi non facciamo più figli. Che noi, appunto, occidentali, questo noi molto piccolino, che è un pezzetto minuscolo, lo so bene, non dico noi l'umanità, no, dico noi questo pezzetto piccolo, piccolo di umanità. Cioè, quelli nati, le due generazioni nate nel più lungo periodo di pace che la storia abbia mai conosciuto, nell'Europa o nel mondo occidentale, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che sono l'umanità più sicura, più protetta, più agiata, più longeva e più nutrita, che abbia mai calcato la faccia della Terra, rispetto a qualsiasi latitudine e a qualsiasi altro periodo della storia. Eppure noi non facciamo figli. Non è un tono moralistico il mio. Io ho fatto la prima, forse, non so, magari rimane l'unica, 40 anni, superando delle difficoltà enormi di ordine, soprattutto psicologico. Ho dovuto vincere parzialmente la mia invereconda misoginia e tante altre cose, le mie paure. Quindi ci mancherebbe, non è un tono moralistico nei confronti di chi non fa figli. Li sento vicini, anche perché quasi tutti i miei amici non li fanno, quindi ci mancherebbe. Però ecco, secondo me lì c'è il segno più evidente antropologicamente di quella retorica, diciamo così, diffusa, di quella verità anche ovvia, per cui quel mondo che descrivevo prima, no, è un mondo deprivato delle due estasi temporali che componevano la trinità futuro, presente e passato. Non solo il passato, come dire, ci dimentica, perché non siamo noi che dimentichiamo lui, ma per citare il titolo della magnifica autobiografia di un altro grande filosofo, Louis Althusser, il futuro non dura più a lungo. Non c'è. Tende a svanire questa idea del futuro, soprattutto attraverso, come dire, il venir meno di quell'atto antropologico fondamentale che è la filiazione. Che è la filiazione. E per questo, secondo me, l'infanzia ci fa paura. Perché non siamo più capaci di elevarci alla sua altezza, né dal punto di vista dei suoi terrori, che riguardano sempre la totalità e mai soltanto la parte, né dal punto di vista del divenir padri, che è un gesto di spropositata esuberanza vitale nei confronti dell'avvenire. È un momento di sovranità nel momento in cui viene scelto in modo deliberato. No, prima era la società, la cultura che in qualche modo ti induceva, ti costringeva. Oggi è un atto veramente gratuito. Uno a un certo punto dice che si sottrae qualsiasi logica economica, perché dal punto di vista costi-benefici, lo saprete, no, non conviene fare i figli. Uno a un certo punto, per un attimo, dice: metto al mondo qualcosa che durerà dopo che io sarò scomparso. Pensate che cosa. Io adesso che qui chiudiamo, siamo in chiusura, quindi faccio la cosa. È vero. Io guardo mia figlia, no, che è piccola e mi somiglia molto. In bello, per carità, però io la guardo, ma credo che capiti a tutti, adesso scusatemi, questo è lo zelo del neofita, ma credo che capiti a tutto. Tu la guardi e vedi il futuro, no? È la prima volta, è come la palla di vetro, sapete, la sfera di vetro, abracadabra, e vedi il futuro. Poi ti commuovi un istante dopo, però ti scorre la lacrima. Perché ti commuovi? Perché la vuoi bene? No, perché nel futuro tu non ci sei. È così, sei morto. No, è la contemplazione dell'immagine pura della morte, come quando guardi l'amata negli occhi. Però c'è un terzo passo, fai di sì con la testa. Fai così con la testa, dici va bene anche così, anche se io non ci sono. Ecco, se riuscissimo a proiettare questa cosa qui un po' su questioni che non riguardano solo il nostro privato, no? Ma per esempio il pianeta, la politica, dire la letteratura, perché no? Alla fine uno, alla fine, anche se scrive un libro di ricette, in realtà sta chiuso là dentro, vorrebbe scrivere dei libri che potessero fungere come il volto di sua figlia, guardarli, no? Vedere il futuro, commuoversi e dire va bene, perché dureranno anche quando io non ci sarò. Questa è, come dire, il desiderio che sta là sotto.
Dobbiamo finire, è vero, sono scaduti 10 minuti, siamo di una puntualità pure eccessiva, forse qualcosa, però non credo siano previste domande, o le farete magari. Io ringrazio Antonio, che ogni volta si mette a nudo, come è evidente, anche quando parla dei suoi libri e persino dentro i suoi libri, se uno avesse voglia di guardare questa scena. E poi lo ringrazio, anche se sarà un aspetto che non riprendiamo, proprio perché è il momento di salutare e di chiudere, perché ha citato nella prima parte della risposta, nelle sue prime risposte, l'ha citato per quanto riguarda un suo sentimento. Il sentimento che secondo me, almeno in quel piccolo spicchio di umanità occidentale ai quali cerchiamo tutti noi di parlare, è il vero antidoto alla paura, che è la vergogna. Lui ha parlato molto di una sua vergogna e ognuno di noi ci può pensare. Io penso che sia una cosa che sia un sentimento necessario su scala sociale, sia un sentimento di cui questo pezzo di umanità non può fare a meno. Io devo dire, sono non vergognato perché non c'entro nulla e poi non voglio, però insomma, che tutta questa bellissima manifestazione sia avvenuta negli stessi giorni in cui qui intorno proprio a Pordenone è accaduto un evento tragico che ha a che fare con la comunicazione tra le culture e la loro mancata comunicazione, ma anche con l'enfatizzazione mediatica e la demonizzazione, per quello che mi è sembrato di capire, e cioè, come direbbe Antonio, attenzione, non perché non esista quel problema, non esista il problema del patriarcato moltiplicato da alcune religioni più predisposte ancora ad accogliere il patriarcato come loro carattere distintivo, non perché non esista quel problema, ma perché intorno a quel problema evidentemente, forse siamo ancora a parlare di paura, se ne addensano altri. Ecco, io vorrei solo dire che insomma sarebbe brutto se tutta questa bellissima cosa che è Pordenone Legge fosse estranea e confermasse l'idea che qualche giornale già mi sembra, già cominciava a alludere, che siano due mondi diversi. Io credo, e l'incontro di Antonio è esemplare, ma anche altri che ho ascoltato, che invece le cose interessanti che vengono da questi confronti hanno veramente a che fare invece con la vita di sempre, con la vita di tutti i giorni, hanno a che fare le cose che ho ascoltato ieri, le cose che diceva Antonio, che non a caso parlava di qualcosa che finiva per essere un comportamento privatissimo, elementare addirittura, come quel rapporto tra genitori e figli. Non so se è chiara la vergogna che provavo nel sentire separati questi mondi. Vi ringrazio, finisce qui perché viene Paolo Rossi, uno dei 3 o 4 Paolo Rossi che conosciamo, cioè lo scienziato, alle 4:30, e quindi dobbiamo, dicono, sgombrare la sala ogni volta che...